Ciao a tutti, io sono Beatrice e pur essendo di Roma, oggi vorrei parlare e approfondire un po' la questione relativa, a un quartiere della periferia est di Napoli, ovvero il quartiere di Ponticelli. Dei miei colleghi del liceo Marie Curie hanno infatti intrapreso un dossier, un'inchiesta, che avesse come fine ultimo quello di documentare la situazione urbana di quel quartiere e la possibilità di riqualificazione e di creazione di zone che fossero più adatte ai ragazzi e soprattutto per la bonifica e l'eliminazione della discarica che si trova proprio adiacente al loro istituto. La storia di questa discarica, infatti, è abbastanza travagliata, poiché quest'ultima nacque come campo nomadi nei mesi passati, successivamente fu dato alle fiamme per questioni ancora incerte sulle quali si sta cercando di indagare, e ad oggi è diventata una discarica nella quale, come documentato dai ragazzi, si sente molto il problema dell'amianto e di altri rifiuti speciali, ed inoltre, essendoci stato appunto l'incendio pochi mesi fa, si sentono ancora le conseguenze di tutto questo accaduto. Per questo motivo i ragazzi hanno deciso di intervistare e conoscere meglio appunto proprio il tessuto urbano del loro quartiere con l'associazione Arteteca, che si è occupata e ha dato vita a un progetto di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale nel Parco Merola, che è appunto il parco che si trova di fronte al loro istituto. L'associazione si occupa inoltre di promuovere iniziative che stimolino la creatività dei giovani, affinché siano proprio le nuove generazioni a rendersi partecipi della divulgazione e della promozione della cultura italiana contemporanea, in delle zone che molto spesso vengono considerate prive di opportunità, ma che in realtà non lo sono affatto. Il murales, forse più importante, che si trova nel quartiere Ponticelli, occupa l'intera facciata di un palazzo della periferia e si intitola Ael, tutti igual song e creature. Scusate il mio accento napoletano che è veramente terribile, e si rifà al titolo di una canzone del cantautore Enzo Avitabile, che più o meno recita: "I bambini sono tutti uguali". Questo murales grandissimo ci lascia pensare, perché si ricollega a tutti i fatti a cui vi ho accennato prima, quali lo smantellamento del vecchio campo nomadi e il successivo incendio dell'area. Infatti, il viso della bambina che voi vedete raffigurata nel murales, che vi invito a cercare su internet, è quello proprio di Ael, chiamata in italiano Angelica, ovvero una bambina di etnia rom che funge da monito in un certo senso contro la discriminazione e a favore delle pari opportunità per tutti gli abitanti del territorio italiano. L'accusa di Ael è sì piuttosto grave, ma ci lascia pensare anche su ciò che si è verificato dopo. È molto importante da considerare, dato che negli ultimi tempi se ne parla spesso, è anche il concetto di reazione popolare. Infatti, subito dopo, rispetto alle accuse mosse appunto contro Angelica, contro questa ragazza di etnia rom, gli abitanti del quartiere non aspettano a render note le loro idee. Molto spesso, proprio per queste reazioni popolari, per così dire, si tende a generalizzare su delle categorie, e ciò non è affatto giusto, soprattutto se riguarda delle persone di etnie diverse dalle nostre, di abitudini diverse dalle nostre, delle quali non siamo a conoscenza in prima persona. E per questo motivo la vicenda di Ael ha una fine tragica, poiché la ragazza è stata incarcerata per 3 anni con i 2 capi di imputazione di sequestro di persona e di irruzione in un appartamento, ma altrettanto colpevoli sono tutte le persone che si sono schierate contro a una vicenda come questa, che anziché favorire la riqualificazione del loro quartiere e magari la possibilità di donare l'ingresso in una scuola o, che so, anche un lavoro ad Ael, l'hanno condannata senza possibilità di replica. Adesso vi lascio all'ascolto delle 2 interviste fatte dai ragazzi dell'Istituto Marie Curie. La prima a Luca Borriello, ovvero il presidente dell'associazione Arteteca, che, come vi ho accennato prima, si occupa del ripristino e della riqualificazione delle aree urbane del quartiere Ponticelli, e la seconda ad Alessandro Bottone, giornalista del Mattino, ovvero il quotidiano di Napoli, che si è occupato di documentare e riportare quanto più accuratamente possibile i fatti accaduti in questo quartiere e anche la possibilità di riportare Ponticelli ad essere un luogo pulito e sicuro per tutti quanti.
Volevo sapere cosa, diciamo un po' da tutte le persone che stanno attorno alla scuola, cosa ne pensavano dell'argomento rifiuti che sta danneggiando un po' la zona negli ultimi
tempi. In particolare un luogo, giusto?
Sì.
concentrato l'attenzione su un posto che è contiguo alla scuola e che ci sembrava assurdo fosse.
Quindi noi volevamo un po' intervenire
quello
con
le dietro. Condizioni,
sì, con il cavalcavia da sotto, sì.
Noi abbiamo fatto un paio di interviste ad un proprietario che ha il terreno qui dietro e al un impiegato della circoncisione sì. Stato sportello. Che si sono mantenuti un po' sul vago, non so se cioè, non abbiamo ben capito per probabilmente un po' di timore da parte loro di esporsi.
Entrambi infatti hanno detto che comunque stanno pulendo la zona, entrambe le persone, solo che non ci risulta affatto.
Vabbè, ognuno ha una visione chiaramente parziale, ma non perché, come dire, tenda ad osservare soltanto ciò che vuole osservare, perché mettiamo questo che ha lo sportello della circonvesuviana, probabilmente insomma, osserva quanto è da dietro al vetro e poi dopo torna a casa e lui non so dove abita, però magari abita fuori Napoli per dire, quindi ha una certa percezione che è la stessa che possiamo avere noi perché siamo condomini quasi, no? E nel senso che qui sotto, uscendo da questo cancelletto rosso che avete fatto scendere sulla sinistra, c'era una marea di rifiuti. E degli alberi particolarmente ricchi di chiome e si sentivano insomma degli squitti più che dei cinguetti e quindi si è richiesta la potatura e quindi sono usciti tutti i topi, cose eccetera, e anche nello spazio non compete a noi fare la pulizia, né tantomeno a quella della circonvesuviana, compete sicuramente alla SIA. E che molte volte va sollecitata, ma sollecitata nel senso che può essere del ritardo di un intervento che si crede possa essere ritenuto ordinario, cioè nel senso è normale che lì devi passare, perché non passi lo chiami, oppure ci sono luoghi che probabilmente non sono intercettati da quella che è la rotta, come dire, il tragitto che il furgoncino, gli operatori della SIA fanno secondo programma, quindi evidentemente c'è un discostamento tra parlo dei casi micro, perché il sottoponte è un caso macro invece, no? Casi micro magari c'è anche un discostamento, lo dico poi profanamente perché non me ne intendo di queste cose, però un discostamento tra quello che è il programma, come a dire, fai questo percorso, poi passi là, ci sono i punti di raccolta formali e informali, ordinari e straordinari, nel senso dei cassettoni oppure dell'accumulo che le persone per abitudine iniziano a creare e lì si sa che la SIA passa e prende, che sono fissati nel tempo e vengono eseguiti quasi in maniera meccanica, anche se trascorrono poi gli operatori, cioè si passa di un'altra, non so, un'altra generazione, oppure ci sono dei cambi, quelli sanno che devono fare quella cosa meccanicamente.
Quindi per quanto mi riguarda siete riusciti a chiamare la SIA e portarla a portare questi alberi a fianco?
Sì, adesso chiamo proprio la persona che se ne è interessato, che sicuramente vi può dire di più perché...
Fu facile quindi da questo punto di vista?
Beh, ce lo dirà lui, perché un nostro operatore di servizio civile, che è del posto, è residente a Ponticelli, fa il giornalista ed è molto sensibile a tematiche del genere e per suo conto ha più volte sollevato questioni di decoro urbano e così come altre piccole vertenze locali ma anche universali, e dall'altro lo fa come addizione virtuosa al nostro operato all'interno del programma di servizio civile nazionale.
Quindi se i ragazzi della Requisito presentassero questo dossier che avevamo chiesto di creare per quella zona, ovviamente l'associazione artistica sarà ben disposta
ovviamente sì.
Nell'appoggiare
chiaramente
è una piccola discarica.
Sì,
ha una sua storia, perché
c'era il campo rom,
poi ci fu questo incendio, certo. Ma da allora sono passati ancora 4 mesi e la situazione è ferma o addirittura peggiora, perché noi abbiamo tracce di gommato sopra quelle cose, sembra che la gente a quel punto ne approfitti prenderci a scaricare e anche il biglietto mi dite comunque al posto della strada. Quindi volevamo avere, diciamo, un appoggio generale da parte di delle associazioni che vivono il luogo, nonché degli abitanti della zona.
Sì, diciamo che noi incrociamo quel punto un paio di volte, è come se avessimo avuto una preistoria, poi una storia e poi un presente tendente al futuro. Il presente è quello che viviamo, tendente al futuro è quello che immaginiamo insieme. La preistoria risale al momento in cui siamo venuti qui. E quando siamo venuti qui, 7 anni fa, chiaramente questo appartamento non era così. Ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto, insomma, abbiamo ricavato tutte le stanze, fatto le varie cose, insomma, attrezzato la cucina e gli altri uffici dentro, e l'abbiamo trasformato in centro territoriale creatività urbana. Però lo trovammo chiaramente con gli infissi divelti oppure mai applicati e con materassi, le stanze qui evidentemente usati, con candele, cose del genere. Diciamo che probabilmente erano persone del campo rom che venivano qua e abusavano, diciamo, dello spazio. Però forse sì, forse no, chi lo sa. In ogni caso questa è la prima impressione, perché questa stazione l'abbiamo scelta tra varie disponibili. L'abbiamo scelta e quindi implicitamente abbiamo scelto in quel momento di pulirla e di affrontare anche questa particolare vertenza territoriale contro, diciamo, i rom che era in corso.
Noi questo aspetto qui, diciamo, non interessa, noi pensiamo al...
Certo, no, però è particolare, sai, perché noi particolare la questione dei rom, lo so, però è particolare perché quando ci fu il rogo qui dietro, che ha lasciato posto a una discarica, quindi puoi sorvolare sulla questione rom per non addentrarti nella questione dei loro diritti o meno, però stavano lì e la nostra posizione peraltro è stata, a dispetto del fatto che qualcuno ha immaginato che la fuga sospinta da agitazioni camorristi, tutte quelle cose, insomma, che la cronaca ha riportato o ha ricamato, erano più o meno connesse all'idea, diceva qualcuno, che comunque si sarebbe dovuta fare proprio una discarica. Cioè non è stato qualche giornale, forse pure l'ha riportato, però è particolare come cosa.
C'è su di argine, volevano fare una discarica.
Qualcuno diceva una cosa del genere, cioè nel senso un punto raccolta rifiuti, va, chiamiamolo così,
okay.
Lì dietro, che parlavano di discarica, ora non so come classificarlo, per cui sembrava programmatica, no, questa cosa, in realtà era probabilmente il fastidio, diciamo, delle persone che poi hanno montato su quella roba, il rapimento, e le hanno portati via. Noi il segnale che abbiamo potuto riportare invece al territorio è stato con l'avvio del programma del Parco dei Murales, qua a Parco Merola. Infatti come prima opera abbiamo fatto AEL, Bambina Rom, che è stata individuata dalla Caritas, da IOLIT, nel campo Rom di Scampia, dove probabilmente una parte degli sfollati qui è andata. Quindi quella bambina ha ricordato il fatto che stava andando a scuola, stava iniziando un'integrazione, e allora abbiamo restituito, diciamo, a quell'onta, no, che c'era stato, invece il sorriso accennato di una bambina rom esistente che si ripresenta dicendo, cioè dando un senso così più dolce di accoglienza, di integrazione. Non che quelli del parco Merola avessero qualcosa contro, cioè proprio la campitura dei 160 famiglie all'interno del parco, era questa sensazione di disagio, insomma, diffusa e così via. Poi che il pensiero estremamente popolare abbia pensato i rom già stanno in una condizione di igiene un po' così, che vuoi che sia, lasciare chi diventi quello spazio una discarica oppure programmarci una discarica. E quindi, come dire, credo che il sentire popolare della parte brutta, cioè di chi va lì brucia, va lì butta, eccetera, sia quello che ottusamente pensa che già era brutto prima, tra virgolette, e figuriamoci insomma se mantenerlo, perché mantenerlo migliore dopo, già stare in quella condizione prima, e lo si lascia in questo modo.
Salve, adesso intervistiamo il nostro giornalista Alessandro e collaboratore dell'associazione Artetega, che ci vorrà appunto parlare riguardante la sua opinione della discarica che appunto abbiamo proprio a fianco alla nostra scuola, e abbiamo chiesto diciamo il piacere di conoscere una sua opinione magari più sensibile al discorso e alla situazione.
Purtroppo si tratta di un problema che dura da diversi mesi. Personalmente, tramite il comitato di zona e anche attraverso degli articoli pubblicati sul Mattino, ho denunciato la situazione. Abbiamo ascoltato anche i cittadini della zona, i quali ci sottolineavano che più volte venivano delle persone a sversare attraverso delle auto o dei furgoni, e difatti ho verificato questa circostanza anche di persona. Ci sono piccoli furgoni che effettivamente ancora sversano perché la strada è aperta, non ci sono delimitazioni, non ci sono diciamo dei blocchi, così come il rogo del febbraio scorso ha diciamo, procurato dei danni, nel senso che ha portato i rifiuti ad essere in questo stato speciali, il che aggravia la situazione, perché la municipalizzata SIA o chi di competenza deve prima ancora della rimozione provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti. Ciò comporta ulteriori spese, passaggi burocratici, diversi insomma tempi molto lunghi.
Infatti noi prima abbiamo visitato un po', abbiamo trovato un po' la zona, abbiamo notato che c'è anche dell'amianto nella zona e abbiamo riscontrato questo grave problema. Perché
c'è di tutto, c'è materiale in plastica, metallo, scarti di lavorazioni edili, c'è qualsiasi tipo di materiale, e soprattutto sì, ci sono dei sacconi di amianto che sono stati poi, in realtà erano stoccati lì e sarebbero dovuti essere eliminati quanto prima. Poi i tempi sono effettivamente stati troppo lunghi, oltre la decenza e la dignità di un luogo che per anni è stato abbandonato, e speriamo che lo sia ancora per poco, perché appunto c'è anche da affrontare poi la scelleratezza di persone del luogo o di chi vuole comunque eliminare tracce degli sversamenti di rifiuti illeciti.
Ecco, infatti io volevo puntualizzare il fatto che proprio essendoci questo amianto, a pochi metri di distanza troviamo appunto dei terreni che coltivabili, e quindi la situazione è stata un po' dal punto di vista inquietante, perché infatti abbiamo intervistato il contadino che si occupava di coltivare quella zona e che purtroppo non ha voluto fornirci il suo pensiero, la sua situazione, che appunto in un certo senso poteva anche danneggiare lui e il suo lavoro. E quindi come da cittadino che comunemente vediamo anche in televisione che la solita frase non ne voglio sapere niente, non vedo niente, quindi è un po' preoccupante.
Sicuramente è preoccupante rispetto anche ad un'altra circostanza, perché il problema viene vissuto forse in maniera indiretta, nel senso che in molti casi lo sversamento abusivo è un problema solo nel momento in cui è sotto casa o davanti alla propria attività, davanti alla propria visione, tra virgolette. Invece il problema persiste perché esiste un circuito illegale che parte ad esempio da officine abusive o in generale da commercianti e operatori economici che lavorano nell'illecito, nell'oscurità della legge, e che quindi hanno effettivamente interesse nel portare avanti questo circuito, che significa evadere non solo le tasse, ma portare questi rifiuti a costo zero, quindi abbattendo qualsiasi tipo di onere economico e non solo. Esiste questo circuito ed è difficile abbatterlo. Sicuramente a sversare non ci sono solo persone del posto, ma anche dei comuni limitrofi. Servirebbero controlli da parte di organi competenti, perché no un impianto di videosorveglianza adeguato che possa fare da deterrente rispetto al fenomeno, e poi sensibilizzare i cittadini e anche le persone del posto affinché possano anche sorvegliare. Certo, non è facile, perché si tratta comunque di un luogo isolato, anche se effettivamente ci sono appunto una scuola, diversi edifici pubblici tra quella stazione della Circumvesuviana e diverse abitazioni e locali pubblici.
Va bene.
Nel comitato, vogliamo capire come si entra in questo comitato per fare più punto battaglia comune su questa cosa.
Ah, certo.
Cioè, come dire, noi diamo il nostro contributo, però c'è già un comitato di zona che evidentemente si occupa della questione. Cerchiamo di allacciare un contatto.
Come andare a far parte di questa comunità?
E come si fare, diciamo, fronte comune per questo specifico problema individuato da voi?
Ok, vai. Ok, come devo dire?
Nel senso, già esiste ci hai detto che già esiste un comitato di zona.
Vorremmo sapere come entrare a far parte.
Che apporto dovremmo dare noi alla cosa, sì.
Ok, noi sappiamo che appunto esiste un comitato che appunto si interessa di questo, e volevamo sapere come fa parte anche noi di questo comitato.
Il comitato Porchiano Bene Comune, questo è il nome è preciso, opera in zona da oltre 2 anni, quasi 3, e nasce proprio sulla questione ambientale, nel senso che partendo da un monitoraggio del territorio si è accorto che sulla strada, sulla pubblica via, esistevano una serie di sversamenti abusivi sia nella zona di via Esopo, quindi Porchiano, e sia nella zona del rione Incis. Ma anche e soprattutto in questa parte di Ponticelli, e soprattutto nelle zone più isolate. Sin dall'inizio il comitato ha denunciato queste circostanze, anche proponendo una serie di soluzioni all'amministrazione, come quella di chiudere dei tratti di strada per evitare che gli sversamenti, insomma, continuassero. Il comitato ovviamente è aperto a tutti i cittadini, anche tramite la pagina Facebook o un indirizzo email si può segnalare la presenza di sversamenti. Noi ci carichiamo della segnalazione e la giriamo agli organi competenti, che dobbiamo essere appunto sinceri, in molti casi sono intervenuti sul singolo problema, anche però facendo fronte ad una serie di difficoltà di risorse economiche, risorse umane, che insomma purtroppo scarseggiano.
Poi volevamo sapere se gli abitanti della zona sono stati, diciamo, si sono affiancati a questo comitato e cosa ne pensano.
Il comitato ha una sua, come dire, base, i cittadini ci sollecitano diverse situazioni, non solo questa di sversamenti, quindi la questione ambientale, ma anche ad esempio la semplice illuminazione stradale, la questione del degrado in alcune aree che sono abbandonate purtroppo, non curate quindi dai cittadini né dalle istituzioni, nella cura del verde, nella questione che riguarda il trasporto pubblico, quindi gli autobus ma anche i treni della Circumvesuviana, in tante altre questioni anche positive. Ad esempio abbiamo provato, ma in realtà poi i tempi erano troppo stretti, a fare dei mercatini natalizi, e ci proveremo, perché no, il prossimo anno. Insomma, anche situazioni positive che sono all'attenzione dei cittadini, e in questo caso anche il comitato fa parte, come dire, è costituito da cittadini, quindi siamo un'unica unità, un'unica istanza che si impegna in modo volontario e portando avanti delle battaglie, piccole battaglie.
Under Radio.
Bentornati, io sono sempre Beatrice e fino a pochi momenti fa stavamo parlando della situazione del quartiere Ponticelli di Napoli, documentata soprattutto dalle parole dei ragazzi del Marie Curie, che è appunto una delle scuole che si trovano in quella zona. Eravamo rimasti ad ascoltare le due interviste proposte proprio dagli studenti del Marie Curie ad Alessandro Bottone e a Luca Borriello, ma i ragazzi non si sono accontentati di documentare solamente il lato ufficiale delle cose. E dunque si sono voluti addentrare nel loro quartiere per conoscere anche una parte dell'opinione popolare, come ad esempio quella di tutti i lavoratori della ferrovia circumvesuviana, che si trova dall'altro lato della discarica, che è appunto il motivo del contendere in questa situazione. E dunque adesso vi lascio all'ascolto delle loro voci.
Hanno pulito la spazzatura?
Hanno pulito? No.
No, ti va da un voto?
No, noi stiamo parlando proprio qui fuori, immediatamente qui fuori.
Là, sì.
Discarica.
Stavano pulendo perché se ne sono andati in Romania e poi piano piano stavano pulendo.
Perché diciamo è stato causato dai Rom.
Esatto, prima stavano nei campi di Rom.
Quindi la causa è stata questa.
Esatto, stavano pulendo e stanno ancora da pulire. Poi la settimana scorsa pulirono questa strada e poi stanno ripetendo ancora questa.
Perché noi...
campamento di Roma.
No, perché noi abbiamo notato delle tracce fresche di camion che probabilmente sono andati recentemente a sversare nella zona. Perciò stiamo vedendo se qualcuno sa se è una cosa recente o è stata una cosa.
No, è già prima ci stavo ancora pieno prima, poi stanno i cani hanno però ci sono ancora un po' di tempo, stanno pulendo.
Ok.
Prima stanno a campamento, prima stanno ancora di.
E invece per quanto riguarda l'incendio che c'è stato poco fa?
No, non lo so.
Ah, non ne sapete. Va bene.
Siamo arrivati alla conclusione del nostro speciale che riguardava la discarica che si trova presso il quartiere Ponticelli a Napoli e il dossier portato avanti dai ragazzi che studiano all'Istituto Marie Curie, che è proprio adiacente a questa discarica. Per questo motivo vi invito ad informarvi, soprattutto se siete nelle zone vicino al Napoletano e assistete magari a degli eventi che hanno a che fare con la riqualificazione pubblica o che necessitano un intervento da parte della burocrazia, su il comitato di zona riferito al quartiere Ponticelli, che opera anche in altre zone proprio della città di Napoli, come già è stato detto dai ragazzi durante la seconda intervista. Altrimenti, se voleste informarvi sull'accaduto e sulla vicenda relativa ad AEL, potrete documentarvi rispettivamente su napoli.repubblica.it, cercando tra gli articoli di cronaca del 2015, sul sito del Corriere del Mezzogiorno, che si è occupato di vedere i fatti dalla prospettiva dei genitori della bambina sequestrata da AEL, sul sito www.neapolitan.it, sul quale si fa riferimento soprattutto all'incendio del campo nomadi e alla creazione del murales, che si ripropone di ripristinare una sorta di uguaglianza tra tutti gli abitanti del quartiere Ponticelli e di Napoli più in generale, proprio a partire dai bambini. Ed infine sul sito Italia dall'estero, cercando negli archivi il numero 3602, che fa riferimento ad un articolo di El País, che riassume a grandi linee un po' la visione da parte dell'estero nei confronti di questo evento che si è andato a verificare in un momento piuttosto delicato. Per chiunque invece volesse tenersi in contatto con noi di Under Radio, potete trovarci sul sito www.underradio.it, sul quale non dimenticate di ascoltare anche i podcast delle registrazioni passate, e alla pagina Facebook Under Radio, sulla quale vi consiglio di connettervi se volete lasciarci suggerimenti, idee o semplicemente dirci cosa ne pensate di noi. Vi do appuntamento alla prossima, ciao!